Ed ecco amici, benvenuti a una nuova puntata di Rai Argentina al Mondo. Eccoci Caritina Kosulic che vi parla Cielo Ayala. Nell'attuale contesto, sapete, di confinamento a causa della pandemia di Covid-19, molti di noi siamo costretti a lavorare da casa. Traduciamo, registriamo audio, aggiorniamo il rapporto sul Covid-19, il tutto da casa, un programma casareccio. Vi ricordiamo che il nostro programma va in onda dalle 21 alle 22 UTC sulla frequenza 9395 kHz tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Il nostro indirizzo email raeitaliano@gmail.com e rae@radionazional.gov.ar. Il nostro Facebook Rae Argentina, il nostro Twitter @raeargentina e @raeitaliano. Se volete inviarci i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a qslrae@gmail.com. A ricezione avvenuta, vi spediremo una QSL elettronica. Quotidianamente i nostri ascoltatori possono trovare il rapporto sanitario ufficiale del governo argentino sul nostro web www.rae.com.ar, pure tutte le altre produzioni che noi facciamo. Potranno pure trovare il nuovo schedule via onde corte, dato che attraverso lo streaming si può avere accesso quotidianamente alla programmazione congiunta di Radio Nacional Argentina. Inoltre potete visitare il canale YouTube Rai Argentina al Mondo, dove potete trovare parte delle produzioni e contenuti elaborati da tutto lo staff che fa parte del segnale internazionale dei media pubblici dell'Argentina. Molto bene, cominciamo con le notizie. Negli oltre 60 giorni di quarantena obbligatoria nella città di Buenos Aires si è registrata una crescita esponenziale di casi di coronavirus nei quartieri popolari, meglio noti come villas, a causa della precarietà nelle condizioni di vita. La bomba è scoppiata nella città quando è morta Ramona Medina, una donna 42enne che aveva denunciato che nel quartiere 31 Carlos Mujica, locato nel quartiere Retiro, non avevano acqua potabile da oltre 15 giorni. In un video che ha commosso il paese, Ramona Medina ha dimostrato la differenza abissale della quarantena delle classi più vulnerabili in tutto il paese. Quartieri con scarso o nullo accesso all'acqua potabile, sovraffollamento abitazionale, lavori precari che con lo stop provocato dalla pandemia hanno portato al collasso delle economie domestiche e alla crescita esponenziale di intere famiglie che si recano nelle mense sociali per avere accesso al cibo quotidiano. Alcuni giorni dopo la sua denuncia, Ramona e la sua famiglia sono stati ricoverati a causa del Covid-19. Lei purtroppo è deceduta. Referenti di diverse organizzazioni sociali e di 63 mense del quartiere si sono riuniti lunedì nella parrocchia del Rione per chiedere al governo della città di Buenos Aires, presieduto dal governo di destra di Horacio Rodríguez Larreta, la dichiarazione dell'emergenza sanitaria, abitazionale ed alimentare. Nella capitale argentina, il quartiere 31 è il più colpito dal coronavirus, con circa 900 casi ad oggi su un totale di circa 1500 nei rioni popolari come le Barracopoli 1, 11, 14 e Zabaleta, situate nel sud della città di Buenos Aires. Intanto, il governo di Alberto Fernández ha ampliato il piano Detectar verso la provincia di Buenos Aires ed altri grandi centri urbani del paese. Questo piano mira ad individuare in modo precoce i pazienti positivi al coronavirus attraverso un dispositivo creato da scienziati argentini che hanno lavorato congiuntamente per ottenere un kit di diagnosi veloce che costa $8, mentre il prezzo dei kits a livello internazionale sale a $60. Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, il coronavirus colpisce le donne e gli uomini in proporzione quasi identiche. Fra i casi registrati, la fascia di età più colpita è quella che va dai 20 ai 59 anni, essendo l'età media di 40 anni. Vi ricordiamo che il nostro programma va in onda dalle 21 alle 22 UTC sulla frequenza 9395 kHz tramite il relay locato a Miami, WRMI.
RAE Argentina ha intervistato il liutaio del Teatro Colón, Gervasio Barreiro, che ci ha raccontato come trascorre la quarantena insieme alla sua famiglia e qual è stato l'impatto sulla sua attività lavorativa.
La quarantena la affronto a casa con i miei bimbi, ho tre figli, la moglie fa la medico e io faccio il liutaio, il medico degli strumenti, allora noi due lavoriamo lo stesso. Lei quando non va in ospedale sta qui con i bimbi e io sto al laboratorio che è a casa mia e quando lei va a lavorare io sto a casa con i bimbi. Facciamo un po' così. E sul mio lavoro sì, è calato un po' perché come tutti i lavori, no? I musicisti sono a casa, non ci sono concerti, non ci sono spettacoli. E io lavoro al Teatro Colón che è chiuso e non si sa fino a quando. E per fortuna ho altri lavori al mio laboratorio a casa, sto costruendo un violoncello, una viola, poi ho strumenti da riparare, da fare il restauro. Tanti musicisti approfittano che non devono fare le prove, non devono suonare per mettere a posto i suoi strumenti. Allora quelli che possono muoversi vengono fino al laboratorio a lasciarmi i suoi strumenti.
Abbiamo intervistato il liutaio del Teatro Colón, Gervasio Barreiro. Ora ascoltiamo un po' di musica. La canzone si intitola Zoom e l'interpreti Soda Stereo.
Molto bene, amici. All'interno del programma di scambi tra gli emittenti aderenti alla comunità radiotelevisiva italofona, trasmettiamo Mi racconti una storia della RSI, Radiotelevisione Svizzera di Lingua Italiana. Mi racconti una storia dai fratelli Grimm, Hans Christian Andersen e Charles Perrault ed Esopo. Adattamento e regia di Flavio Stroppini con Igor Horvat, Marco Cortesi, Matteo Carassini, Orio Val San Giacomo e Margherita Saltamacchia. Editing e sonorizzazioni Yuri Ruspini. Produzione Francesca Giorzi. A partire dai testi originali, un adattamento radiofonico per far vivere ai bambini storie conosciute ma un po' dimenticate. Mi racconti una storia? Metti in moto l'immaginazione lasciando ricostruire al radioascoltatore i mondi che i grandi autori per l'infanzia hanno creato per noi. Ascoltiamo Il gatto con gli stivali.
È ora di dormire.
Papà, prima mi racconti una storia.
È tardi.
Sai, una storia anche breve.
Va bene. Che storia vuoi?
Una che raccontavano a te quando eri bambino.
Fammi pensare.
Uffa, non pensare, racconta.
Va bene. Allora.
Il gatto con gli stivali.
Un giorno, tanto tempo fa, un mugnaio morì e lasciò ai suoi tre figli il suo mulino, il suo asino e il suo gatto. Le divisioni furono presto fatte. Non ci fu bisogno di nessun avvocato e nemmeno di un notaio. Il maggiore ebbe il mulino, il secondo l'asino e il minore dei fratelli ebbe solamente il gatto. Quest'ultimo non sapeva darsi pace per essergli toccata una parte così misera di eredità. Continuava a lamentarsi e a rimuginare, bofonchiando, che i suoi fratelli avrebbero potuto tirare avanti onestamente, visto che potevano lavorare con quello che avevano ricevuto in eredità. Lui, invece, poteva solo mangiarselo, quel maledetto gatto, e quando lo avrebbe mangiato, oltre cucirsi un cappello con il pelo, non poteva fare altro che rassegnarsi a morir di fame. Il gatto, che sentiva questi discorsi e faceva finta di non darsene per inteso, gli disse con viso serio e tranquillo:
«Non vi date alla disperazione, padron mio. Voi non dovete far altro che trovarmi un sacco e farmi fare un paio di stivali per andare nel bosco. E dopo vi farò vedere che per l'eredità che vi è toccata non siete stato trattato tanto male quanto forse credete. Anzi...»
Il terzo figlio non credeva a quello che il gatto gli diceva, ma a lungo andare, osservando la sua destrezza nel catturare i topi, le sue acrobazie e la sua abilità nel nascondersi nella farina, iniziò a pensare che forse quel gatto poteva davvero aiutarlo. Passarono altre settimane e il terzo figlio, con la pancia che brontolava dalla fame, si decise a fare avere al gatto quello che gli serviva. Appena il gatto ebbe ciò che voleva, si infilò gli stivali e, mettendosi il sacco al collo, prese le corde con le zampe davanti e se ne andò in una conigliera, dove c'erano moltissimi conigli. Pose dentro al sacco un po' di crusca e della cicerbita e, sdraiandosi per terra come se fosse morto, aspettò che qualche giovane coniglio venisse a ficcarsi nel sacco per la voglia di mangiare le bontà che c'erano dentro. Passarono pochi minuti e il trucco funzionò. Un giovane coniglio entrò nel sacco. Il gatto tirò la funicella e lo imprigionò. Poi lo ammazzò. Tutto orgoglioso per la cattura, il gatto andò dal re e chiese di parlargli. Incuriosito, il re gli concesse udienza.
«Ecco, sire, un coniglio di conigliera che il signor Marchese di Carabà mi ha incaricato di presentarvi da parte sua».
Devi sapere che il gatto aveva un piano e in questo piano il terzo figlio del mugnaio doveva chiamarsi, era il nome che gli era piaciuto di dare al suo padrone, Carabà. Il re disse al gatto di ringraziare il padrone. Passò qualche giorno e il gatto andò a nascondersi fra il grano, tenendo sempre il suo sacco aperto. Aspettò qualche minuto e nel sacco entrarono due pernici. Tirò la corda e le acchiappò tutte e due. Poi le ammazzò. Corse quindi a presentarle al re, come aveva fatto per il coniglio di conigliera. Il re gradì moltissimo anche le due pernici e gli fece dare la mancia. Il gatto, in questo modo, continuò per 2 o 3 mesi a portare di tanto in tanto ai re la selvaggina della caccia, omaggio del suo padrone, il marchese di Carabà. Un giorno, avendo saputo che il re doveva recarsi a passeggiare lungo la riva del fiume insieme alla sua figlia, la più bella principessa del mondo, disse al suo padrone:
«Se date retta a un mio consiglio, la vostra fortuna è fatta. Voi dovete andare a bagnarvi nel fiume, precisamente nel posto che vi dirò io. Quanto al resto, lasciate fare a me».
Il marchese di Carabà, cioè il terzo figlio del mugnaio, fece tutto quello che gli consigliò il suo gatto, senza sapere a che cosa sarebbe servito. Ma il gatto erano mesi che gli riempiva la pancia con della selvaggina e dunque non aveva motivi di dubitare della sua buona fede. Così andò a fare il bagno e il re passò proprio di là. Il gatto si mise a gridare a più non posso.
«Aiuto! Aiuto! Affoga il marchese di Carabà! Aiuto! Aiuto! Salvate il marchese di Carabà!»
A queste grida, il re mise il capo fuori dallo sportello della carrozza e, riconosciuto il gatto, che tante volte gli aveva portato la selvaggina, ordinò alle guardie di correre in aiuto del marchese di Carabà. Mentre le guardie salvavano il marchese, il gatto si avvicinò alla carrozza e raccontò al re che mentre il suo padrone si bagnava, i ladri erano venuti a portargli via i suoi vestiti, sebbene avesse gridato al ladro con tutta la forza dei polmoni. Devi sapere che mentre il suo padrone faceva il bagno, quel gatto furbone aveva nascosto i suoi vestiti sotto un grosso sasso. Il re dà ordine ai suoi ufficiali di andare a prendere uno dei più sfarzosi vestiti e darlo al marchese di Carabà. Così vestito, il marchese di Carabà si presentò alla principessa e i due, si capì subito, si piacquero molto. Anzi, diciamolo pure, fu proprio un colpo di fulmine. Amore a prima vista. Il re, notati quegli sguardi, chiese al marchese di Carabà di salire in carrozza e proseguire la passeggiata con loro. Il gatto, contentissimo di vedere che il suo piano stava funzionando alla perfezione, corse veloce sulla strada in modo da lasciare indietro la carrozza. Appena incontrò dei contadini, disse loro:
«Buona gente che segate il fieno, se non dite al re che il prato segato da voi appartiene al marchese di Carabà, sarete tutti affettati fini fini come carne da far polpette».
Passando, il re, infatti, domandò ai segatori di chi fosse il prato che segavano, e loro gli risposero che era del marchese di Carabà. La minaccia del gatto li aveva davvero impauriti. Il re si complimentò col marchese per i suoi bei possessi. Intanto il gatto, che continuava a precedere la carrozza, incontrò dei mietitori e disse loro:
«Buona gente che segate il grano, se non direte che tutto questo grano appartiene al signor marchese di Carabà, sarete stritolati fini fini come carne da far polpette».
Il re, che passò pochi minuti dopo, volle sapere a chi appartenesse tutto il grano che vedeva. I mietitori, anche loro impauriti per la minaccia del gatto, dissero che era del signor marchese di Carabà. Il re se ne rallegrò col marchese. Il gatto, che trottava sempre avanti la carrozza, ripeteva sempre le medesime cose a tutti quelli che incontrava lungo la strada. E il re rimaneva meravigliato dei grandi possessi del signor marchese di Carabà. Finalmente il gatto arrivò a un bel castello, di cui era padrone un orco, il più ricco che si fosse mai veduto, perché tutte le terre che il re aveva attraversate appartenevano in realtà all'orco. Il gatto chiese udienza. L'orco, incuriosito, accettò, anche se poi lo accolse con tutta quella cortesia che può avere un orco. Il gatto, che prima di incontrare l'orco aveva chiesto a tutti gli sguatteri del palazzo di raccontargli qualcosa del loro padrone, gli disse:
«Mi hanno assicurato che voi avete la virtù di potervi cambiare in ogni specie d'animali e che vi potete, per dirne una, trasformare in leone e in elefante».
L'orco annuì. Il gatto gli disse che non ci avrebbe mai creduto se non lo avesse visto di persona. Così l'orco si trasformò in leone. Il gatto si finse così spaventato dal vedersi davanti agli occhi un leone che s'arrampicò su per le grondaie fino al tetto, non senza fatica, per colpa degli stivali. Poco dopo, quando l'orco riprese la sua forma da orco, ridiscese e confessò di avere avuto una gran paura. L'orco era di buon umore, vedere la gente spaventata lo rallegrava sempre. Fu in quel momento che il gatto tese la sua trappola.
«Mi hanno detto, ma questa mi sembra proprio una gran bugia e non la posso bere, che voi avete anche la virtù di prendere la forma dei più piccoli animali. È come dire, di cambiarvi, per esempio, in un topo o in una talpa. Ma queste son cose, lasciate che ve lo dica, che mi paiono sogni dell'altro mondo, bugie, grasse bugie!»
L'orco si offese e rapidissimo si trasformò in topo e si mise a correre per la stanza. Il gatto, veloce come un fulmine, gli saltò addosso e se lo mangiò. Intanto il re, che passando da quella parte vide il bel castello dell'orco, volle entrarvi. Il gatto, che sentì il rumore della carrozza che passava sul ponte levatoio del castello, corse incontro al re e gli disse:
«Vostra maestà sia la benvenuta nel castello del signor Marchese di Carabà!»
Il re rimase stupefatto. Non aveva più parole. Il terzo figlio del mugnaio sorrise al gatto e poi prese la mano della principessa e con lei entrò nel castello. E fu così che questa storia terminò. Passarono poche settimane e i due giovani si sposarono e vissero felici e contenti. E il gatto? Ah, il gatto diventò gran signore. Si godette ogni comodità e se ogni tanto tornò a dare la caccia ai topi, lo fece unicamente per passatempo.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Mi racconti una storia? Il gatto con gli stivali. Da Charles Perrault, adattamento e regia di Flavio Stroppini. Con il narratore Marco Cortesi, il gatto Igor Horvat e con la piccola Irene. Editing e sonorizzazione Yuri Ruspini. Produzione Francesca Giorzi.
Se te nota desde lejos, mocasín como tu viejo, fierro chifle y pajarón.
Rai Italiano ha intervistato il sacerdote Luis Dua Castella, professore dell'Università Cattolica Argentina, che si è riferito ai modi di lottare contro il coronavirus, alla solidarietà nei confronti del popolo italiano e dalle sue attività come religioso e docente.
Buonasera Caritina, buonasera a tutti gli ascoltatori di Rai Italiano. Stavolta ci tocca parlare della quarantena, che è questo modo che abbiamo di poter lottare contro il coronavirus o fermarlo nella misura del possibile. Tengo molto presente tutti i nostri confratelli italiani che tanto hanno sofferto. Ho parlato con molte delle famiglie italiane a Milano e a Roma, dove veramente è stato una grandissima difficoltà e credo che noi qui in Argentina dobbiamo rendere grazie a Dio che la pandemia non è arrivata con tutta la forza che lo ha fatto in altre parti del mondo, però dobbiamo anche continuare a mettere del nostro per fare che ci siano le misure che abbiamo seguito fino adesso, lasciando aprire un po' l'attività umana, perché se non questo ha delle conseguenze su ognuno di noi. Come ho continuato io, ho continuato a fare le mie vicende da prete con tutte le limitazioni, ci ha affettato nelle celebrazioni, e poi come professore a fare le lezioni attraverso dei sistemi telematici. Questo è stato il modo di cercare di continuare il contatto con gli studenti dell'università. In quello l'Università Cattolica Argentina ha gestito un buon programma per le lezioni, e così continuiamo ad andare avanti. Speriamo bene per tutti, di poter superare non solo questo momento, ma poi il rientro nella normalità, che sarà veramente lungo, ma che dobbiamo avere la fiducia che si arriverà un giorno a poter vivere con la normalità di tutte le cose. Bene, vi saluto, vi mando un grandissimo abbraccio e la mia benedizione a tutti voi.
Ringraziamo il padre Luis Duacastella della sua disponibilità, e ora ascoltiamo il famoso chef e proprietario del ristorante L'Adesso, Leo Fumarola, che ci racconta come si sono dovuti reinventare per soddisfare i clienti in questo periodo di quarantena.
Ciao, sono Leonardo Fumarola, chef e proprietario del ristorante L'Adesso in Buenos Aires. Niente, dopo la pandemia del Covid-19 che siamo dovuti affrontare, ad un certo punto abbiamo deciso di fare qualcosa, no? Anche perché c'erano i clienti del ristorante che, a cui pensare, a cui continuare a coccolarli, per cui a un certo punto, un giorno, ho deciso di iniziare con il delivery. Delivery per me è una cosa nuova, perché prima non lo facevamo nel ristorante, offrivamo un tipo di cucina che era un po' delicata per poterla trasportare. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo un po' adattato i piatti che facevamo al trasporto, comunque senza perdere l'essenza del ristorante, soprattutto della nostra cucina italiana, no? Sempre abbiamo offerto vera cucina italiana e continuiamo a farlo anche oggi. E poi niente, comunque adattandoci a questo abbiamo messo su anche un servizio di preparazioni per riscaldare o per cucinare, come ad esempio, non so, la lasagna, la parmigiana, che c'ha una preparazione lunga dietro, e quindi noi togliamo questa preparazione alle signore, diciamo, e loro devono solo infornarla, no? Poi la mettiamo sotto vuoto, c'ha una durata di una settimana, quindi è un cibo sicuro, pulito prima di tutto, igienicamente al massimo, e quindi deve solo cucinarla. E poi offrendo anche dei piatti del giorno, come ad esempio ora per la festa del 25 di maggio, e qui in Argentina è festa, facciamo la trippa alla romana, le lenticchie con le cotiche, diciamo che adattando un po' i nostri piatti italiani alle ricorrenze locali. Quindi niente, speriamo di ritornare alla normalità il più presto possibile, e comunque devo dire che un cambio è anche una bella sfida per mettere qualcosa di nuovo e non annoiarsi. Un arrivederci a tutti.
Molto bene, ringraziamo il cuoco e proprietario del ristorante L'Adesso, Leonardo Fumarola. Vi ricordiamo che il nostro programma va in onda dalle 21 alle 22 UTC sulla frequenza 9395 kHz tramite il relay locato a Miami, WRMI. I rapporti di ascolto devono essere spediti a qslrai@gmail.com. A ricezione avvenuta sarà spedita una QSL digitale. Inoltre potete visitare il canale YouTube Rai Argentina al Mondo, dove potete trovare delle produzioni e contenuti elaborati da tutto lo staff del segnale internazionale dei media pubblici dell'Argentina. Staff italiano: Caritina Kosulic, Cielo Ayala. Produzione: Silvana Avellaneda. Web: Julian Cortez. Direttore: Adrian Corol.